Ecco, queste prime immagini ci servono un po' a ambientarci. Viaggio in Paradiso, questo film racconta di un carcere messicano. Ci spostiamo un po' più a sud e troviamo una situazione in cui la realtà è molto peggiore per certi aspetti dell'immaginazione. Siamo in Bolivia, siamo a La Paz e dentro la città si alzano questi muri che nascondono alla vista centinaia e centinaia di persone, circa 2500, che stanno al di là di questo muro, dove non entrano nemmeno le guardie restano fuori e dentro ci sono loro, i reclusi, i carcerati. La descrizione di questo carcere le affido alle parole di chi tra poco salirà sul palco. Un vecchio muro di cinta, un portone e un cancello malmesso che separano il continuo viavai di poliziotti armati e imbronciati dal formicolio vociante dei detenuti oltre le sbarre. Facce distrutte, coperte di tagli, cicatrici infette, gonfie dall'alcol e dalla droga, segni di malattie epidermiche ovunque, bocche disastrate, sorrisi sdentati, a tratti divertiti, ma più spesso tristi, rassegnati. Mani coperte di ferite, sporche, secolarmente unte, unghie fossili, piedi scalzi, alluce all'avanscoperta da scarpe fuori moda, distrutte da anni. 2500 anime rinchiuse in un purgatorio terrestre, accompagnate da più o meno 400 bambini che seguono i loro padri in questa difficile esperienza, loro malgrado. In questo spazio, ogni giorno, molti mesi all'anno, entra un'amica che dal 2001 ha imboccato questa strada. Ieri sera Enzo Celli parlava di chiamata, chiamiamola vocazione, missione, chiamiamola impegno per fare qualcosa per questa gente. E questa persona oggi è venuta a portarci dentro questo carcere, a sentire la fatica ma anche la forza di questa umanità. Barbara Magalotti. Mettiti qua, Barbara. Ho letto in una tua intervista che nel 2001 tu avevi progettato un viaggetto in India, un bel viaggio da sola, poi sono cadute le Torri Gemelle, hai sentito che nel mondo c'era un'aria che non ti piaceva per niente, che forse ciascuno, anche tu da sola, potevi fare qualcosa. E lì è cominciata l'avventura che ti ha portato in Sud America e che ti ha fatto conoscere questa esperienza. Ma il resto ce lo devi raccontare te.
Buongiorno innanzitutto e grazie. Grazie a voi per avermi accolto a Romena. È un onore, non sono abituata a parlare con tanta gente. Sono estremamente timida in contesti come questo, ma in altri contesti non lo sono, direi. Sì, diciamo che l'esperienza è nata per caso. Come diceva appunto Massimo, nel 2001 è successo questo evento delle Torri Gemelle, un evento che al di là della sua tragicità è assimilabile comunque alla tragicità di cose terribili che succedono tutti i giorni, dappertutto nel mondo. Ma quello che mi ha destabilizzato è stato proprio la paura di non potermi più fidare della gente. Questo è stato, diciamo, l'impulso. La paura ha generato dentro di me una forza per voler fare qualcosa contro questa paura dilagante del diverso, dello sconosciuto. Parliamo del carcere San Pedro. Io sono capitata per caso al carcere San Pedro. Io sono partita nel 2001 come volontaria per lavorare, sono psicologa e diciamo sempre lavorato, comunque ho sempre amato lavorare nell'ambito della devianza. E, ho fatto un tirocinio anche a Roma, al carcere minorile. La dimensione carceraria è sempre stato un qualcosa che mi attirava, mi ha attirato sempre, fin da quando ero piccola. questa dimensione spazio-temporale che si ferma, che non è uguale al fuori. Quindi sono arrivata al carcere San Pedro per andare a trovare un ragazzo di strada col quale lavoravo, che era un mio utente, chiamiamo questa brutta parola però, ed era andato a finire in galera. Sono entrata al carcere San Pedro e ho visto qualcosa che neanche nel mio più lontano immaginario, insomma, esisteva. E noi siamo abituati a pensare alle carceri come un posto dove ci sono guardie, dove ci sono celle, dove le persone hanno dei ritmi quotidiani in cui si muovono, in cui si devono muovere. E invece entro dentro questo posto che, diciamo, il video che ha portato Massimo più o meno, diciamo, rende l'idea. Dico, ma cos'è sta roba? E comincio a vedere dei gran bambini. Un bambino di qua, un bambino di là, un bambino che è tutto sporco, che gira, uno pieno di moccio, che piange, un altro che gioca, due o tre che corrono. Dico, ma bambini? Dico, ma boh, forse sono in visita i genitori, non so. Carcere maschile il San Pedro, 2500 detenuti ultimamente. Quando io sono entrata la prima volta ce n'erano solo 1500. Considerate che il San Pedro è grande quanto un campo da calcio, quindi sono 100 metri per 80. Quindi è un carcere che si, come un campo da calcio, si sviluppa tutto in altezza. Ci sono vicoli, piazzole, ci sono anfratti, cunicoli, è una cosa indescrivibile. Ci hanno provato diversi fotografi, tra cui anche Pietro Paolini, che ha vinto il secondo premio al World Press Photo 3 anni fa, 4 anni fa, siamo diventati grandi amici e è rimasto sconvolto anche lui. Sì, sì, sì. Ecco, no, povero Massimo che ha dovuto selezionarle perché non avevo tempo di selezionarle. La presenza di questi bambini mi ha sconvolto. E durante le mie visite a questo ragazzo in carcere ho incontrato una persona che ha cambiato la mia vita. È un prete che si chiama Filippo Clementi di Trento. Lui era il cappellano delle quattro carceri di La Paz e ci siamo subito capiti al volo, ci siamo guardati, ci siamo subito piaciuti. Poche parole e molti fatti, siamo così. E lui mi ha chiesto se io sarei stata disposta a tornare in Bolivia per creare un centro educativo per questi bambini. Mi ha detto, Barbara, se io trovo i soldi per costruire una piccola stanzetta dei giochi, tu torni qui, però ci devi stare almeno un anno. E ho detto, ma adesso dai, boh, non lo so, ma quanti giorni, quanto tempo ho per pensarci? 2 giorni, mi ha detto. Bene, il giorno dopo avevo già deciso, ma l'avevo già deciso nel momento in cui me l'ha detto, perché ho sentito proprio una chiamata, è vero, succede così, succede, funziona a chiamate, e a chiamate si risponde, se la senti che è la tua. E appunto dal 2001 io ho continuato, diciamo, in questo percorso, ho creato questo centro educativo insieme a Filippo, che è nato praticamente come un... come una stanza dei giochi, senza tante velleità educative, semplicemente per far passare un po' di ore serene a questi bambini che comunque, ecco, faccio un passo indietro, le condizioni carcerarie sono abbastanza dure. Nel carcere San Pedro ci sono 2500 detenuti. Vivono dentro il carcere oggi un po' meno bambini, all'epoca erano 400, adesso ce ne sono circa 300, sono usciti, diciamo, spinti da politiche del welfare che non funziona, ma che comunque, insomma, cercano di fare quello che si può. In tutto il carcere lavora uno psicologo per 2500 detenuti, un medico, un assistente sociale e basta. Quindi non ci sono programmi educativi di rieducazione. Cioè, ho visto qualche carcere italiano, quantomeno c'è un educatore, c'è comunque un ritmo scandito, no? Che è anche rieducativo, educativo o comunque contenitivo. Non esiste nulla. Una persona entra in carcere e deve pagare per entrare, deve pagare la cella o comprarsela o pagare un affitto. E ha diritto a un rancio al giorno, solo il pranzo, che normalmente consiste in una sopa, in una zuppa con qualche pezzo di carne galleggiante, che tipo la lotteria, chi gli arriva nel piatto gli è andata grassa quel giorno. E i bambini che vivono con i loro padri dentro il carcere, e mi chiederete, ma come mai i bambini vivono dentro il carcere? Ma perché? È la domanda che mi sono fatta anch'io, non è che è strana. Perché purtroppo non c'è un'alternativa. Quando un padre di famiglia viene ad essere recluso, parlo litagnolo, ogni tanto mi scappa qualche termine, viene ad essere recluso, la famiglia perde, diciamo, un ingresso economico che è fondamentale per il sostentamento della famiglia. E molto spesso le donne, le compagne, le mogli, a questa mancanza rispondono con l'abbandono del marito e l'abbandono della prole. In Bolivia c'è un tasso di disgregazione familiare che penso che sia uno dei più alti in tutto il mondo, dell'universo. Cioè è una cosa normalissima che la famiglia si disgreghi, che una donna abbia figli con 3 o 4 uomini e che un uomo abbia figli con 7-10 donne. È una cosa normalissima, purtroppo. C'è una promiscuità in questo senso che è molto forte e c'è quindi anche poco la valorizzazione non solo della propria persona, ma anche poi della prole, dei bambini, di quelli che sono i bisogni reali dei bambini. Quindi cosa succede? La madre abbandona marito e figli e il padre si vede costretto a portarsi i bambini in carcere con sé, che perlomeno entrando in carcere questi bambini hanno un piatto di minestra al giorno, hanno una cella dove poter dormire piuttosto che stare sulla strada, abbandonati oppure presi dai servizi sociali che li portano in improbabilissimi orfanotrofi di quelli che nell'immaginario vostro possono essere i peggiori e dal quale spesso e volentieri i bambini scappano perché sono maltrattati, comunque non sono, diciamo, dei posti con delle normative, delle regole, anche, diciamo, con una cura all'affettività che possiamo trovare, diciamo, anche noi in alcune comunità, in alcune residenziali per bambini abbandonati, o comunque non esiste l'affidamento familiare. Insomma, ce ne sarebbe da parlare. Per i detenuti in questa situazione, abbandonati dalle famiglie, la maggior parte abbandonati dal sistema legale, dimenticati più che abbandonati, perché abbandonato significa che comunque qualcuno sa che sei lì. C'è un sacco di gente che proprio viene dimenticata. E i padri che hanno i figli con sé in carcere, nella mia esperienza, perlomeno hanno qualcosa per cui lottare, una funzione da svolgere e un perché svegliarsi il giorno dopo. Questo questo non giustifica il fatto che i bambini siano in carcere. Voglio guardare anche con gli occhi dei bambini. I bambini che sono in carcere hanno un papà che si prende cura di loro. Non tutti, ovviamente, perché gliene succedono di ogni. Può succedere anche la cosa peggiore, quindi violenze, quindi purtroppo anche violenze sessuali. Però io tante volte dico, c'è tanta manipolazione di questo argomento, anche dalla stampa, dai media e anche da certi politici che si vogliono, come dire, vestire da io promuovo la fuoriuscita dei bambini dal carcere. Ma l'alternativa qual è? C'è un'alternativa? Seconda domanda che mi faccio: abbiamo chiesto ai bambini che cosa vogliono o che cosa vorrebbero? Partiamo dai loro desideri anche e dalle loro necessità. È facile fare della demagogia, è facile fare, come dire, della propaganda politica su questo argomento. Più difficile è creare delle condizioni concrete per migliorare la qualità di vita di questi bambini. Nel nostro piccolo, con questo centro educativo, stiamo cercando con gli educatori, con i volontari che di volta in volta vengono in Bolivia e che si prestano, diciamo, a dare ognuno un granito di arena, lo chiamiamo, un granello di sabbia per costruire qualcosa di buono. Cioè, non malediamo l'oscurità, ma guardiamo, accendiamo una lucina, no? Sempre per riagganciarmi un po' a questo tema del buio e della luce. Il responsabile della Croce Rossa Internazionale America Latina viene spesso a trovarci al centro educativo Allegria, così si chiama, e mi dice: Barbara, questo posto è magico perché nella sua povertà e nella sua semplicità è un'oasi in mezzo al dolore, è un'oasi d'amore in mezzo al dolore. Questa cosa quando me la dice mi commuove sempre perché, scusate, non sono una grande relatrice, scusatemi, non ho la freddezza di coloro che invece sono abituati a stare davanti alla telecamera. Questo mi commuove perché penso che tutta la fatica che ci metto è ripagata quotidianamente. È ripagata quotidianamente dai sorrisi che vedono i nostri bambini e anche dai sogni che li permettiamo di sognare, dalle esperienze molto, come dire, diverse da quelle che sarebbero costretti a vivere o comunque limitati a vivere. Cerchiamo di offrirgli una visione diversa, cerchiamo di portarli più fuori possibile. Ogni anno gli regaliamo un campeggio di 3 giorni e loro respirano l'aria pura, si scatenano, vedono persone, tra cui i volontari, gli educatori, maschi e femmine, che si rapportano con rispetto gli uni agli altri. Quindi hanno la possibilità di esperire anche un rapporto di rispetto, di fiducia, di stima tra un uomo e una donna. E non solo di potere, di macismo. Questo è un tarlo che cerchiamo di instillare in loro, no? La parità dei sessi, e quindi una lotta anche contro il maschilismo che è molto, molto pesante in Bolivia. E molti mi chiedono: ma tu, Barbara, che sei una donna, ma dentro sto carcere? Io all'inizio, raga, c'avevo una paura che adesso mi sono proprio ambientata. Il San Pedro è casa mia, mi sento a casa, giro negli anfratti, nei buchi, vado a trovare genitori, li vado a sgridare nelle celle, perché quello che facciamo soprattutto con questo gruppo educativo è di stimolare la loro funzione educativa in questi padri. Quando, che ne so, lui si imborraccia, si ubriaca, il padre si ubriaca, picchia la madre davanti ai figli, promiscuità sessuale davanti ai bambini piccoli. Non so, sta cosa della promiscuità viene fuori, non sono una moralista in questo, no, però voglio dire, un po' di rispetto, questi bambini non sanno più dove guardare, devo menarla la mamma, le devo rispetto, le voglio bene, però il babbo fa così, io cosa devo fare? Quindi questo centro educativo non è solamente la stanza dei giochi, è il posto dove cerchiamo di trasmettere dei valori che sono valori di uguaglianza, che sono valori di solidarietà con i più deboli, che sono valori di il valore che ha ognuno di noi come essere umano, con tutti i nostri difetti. Quindi loro, io sono una piangolona, infatti, mi vedono piangere, mi vedono ridere, mi vedono sgridare qualcuno e dopo la sgridata mi vedono abbracciare quella persona. E questo centro è diventato un punto di riferimento importantissimo per i detenuti, ma non solo per il papà, anche per quegli altri. Perché adesso con l'associazione facciamo dei momenti di sensibilizzazione, dei corsi, dei piccoli corsi di italiano, un cineforum, che diventano momenti alla fine in cui le persone detenute non sono un numero, non sono una nullità, non sono dimenticati, ma sono loro, sono Carlos, José, Miguel, Javier, sono loro. E vedono una persona che si rivolge a loro, che gli fa la battuta stuzzicandoli sui loro lati, punti deboli, e quindi si sentono rispettati, si sentono persone. Questo è un lavoro che ti deve piacere, perché comunque di mazzate nei denti ne prendi tutti i giorni, e io, cioè, torno a casa alle volte con un carico da 90 sulla schiena, però poi mi arrivano dei messaggi. Non si può avere il telefono ovviamente in carcere, ma tutti hanno il telefono, quindi, ermana, mi porti un paio di scarpe che è qui, no, ermano, forse a Natale, ermana, mi è successa questa cosa, mi vai a comprare la medicina, cioè, stupidaggini, oppure, ermana, oggi mi hai trasmesso un qualcosa, sono andato a dormire, per la prima volta ho dormito. E non mi sono sentito abbandonato. Queste cose io le considero i miei tesori, le considero i miei gioielli, la mia ricchezza, perché non ho soldi, però mi sento molto fortunata. Un'ultima cosa volevo dire, che spesso e volentieri io, attraverso questa esperienza in carcere, mi sono resa conto dell'importanza della libertà. È un paradosso, però molto spesso anche loro, anche i detenuti, si sono sentiti liberi dentro le sbarre in momenti particolari, quando per esempio si creavano delle discussioni, per esempio, sui nostri stati di animo, sui sogni. La libertà è una libertà interiore, non è una libertà delle quattro mura. Spesso indico a loro e dico: si può essere prigionieri di quattro mura, però si può essere prigionieri di tante altre cose, del lavoro, del tempo, della fretta, prigionieri dei soldi, prigionieri del sesso, prigionieri delle droghe, E allora ho fatto questo parallelismo. In fondo è la dipendenza quello che crea le prigioni dentro di noi. Quindi la libertà è anche e soprattutto indipendenza, ma indipendenza proprio. Ieri si è detta una cosa molto bella, che era appunto questa, no? Sentirsi liberi significa fare le cose senza che pensi se stai facendo bene, le devi fare perché senti che sono le tue. Io mi sento molto fortunata perché mi sento libera, mi sento molto fortunata perché, nonostante i casini che succedono tutti i giorni e tutte le notti, e che dico Madonna, ma chi me l'ha fatto fare? Ma sono io che me lo sono fatto fare, e sono io che l'ho scelto liberamente. E ogni tanto viene fuori un qualcosa che mi dice hai fatto proprio bene, mi sento di star facendo quello per cui sono nata. Ed è una sensazione che è forte, è bellissima, l'auguro a tutti voi, davvero.
Basta, basta.
Un'altra piccolissimissima cosa. Con l'associazione che ho fondato circa 7 anni fa, l'anno scorso abbiamo comprato un terreno di 10 ettari nello Yungas boliviano, che è a 4 ore circa dalla Paz. È un sogno, e anche questo è stato detto ieri, oggi o stamattina, sto mischiando le cose, l'Alzheimer funziona così, inizia così. Che i sogni possono essere, cioè, ecco, questa è un'altra forma della libertà, riuscire a sognare e a lavorare affinché il sogno diventi realtà, quindi si concretizzi, che non sia solo una. E io credo molto nell'utopia, nella importanza dell'utopia, come dice Galeano, no? Che serve per camminare. E questo terreno che abbiamo comprato è il mio sogno, di realizzare uno spazio di rinascita per i detenuti che escono fuori dal carcere, che non hanno assolutamente nessuna possibilità di integrazione da parte della società, che li rifiuta, e l'idea è quella di creare un'azienda agricola e un'attività di turismo responsabile per potergli dare un'alternativa. Io la sento molto, la cosa dell'ingiustizia, dell'impossibilità proprio di esprimersi, delle persone che magari vogliono cambiare. C'è gente che non ha voglia di cambiare, che poi non è cambiare, migliorare, è ritrovare quello che uno veramente è, quindi ritrovarsi più che cambiare, cioè io non voglio cambiare nessuno, vorrei tanto che una persona potesse esprimersi per quello che è. Questo è il mio sogno, ecco.
So che tu hai preparato una cosa che ci leggerai per poi concludere questo intervento, ma è importante che vi dica questa cosa. C'è un banchino che doveva essere messo fuori, forse non si capisce bene con questo alternarsi di pioggia e schiarite, comunque lo trovate, dove ci sono dei prodotti realizzati dalle persone che vivono in carcere, che servono per sostenere l'associazione di Barbara e quindi per ritornare a queste persone. Avete capito quanto è importante il lavoro che fa Barbara, che non l'abbiamo detto, tu vieni dalla Romagna.
Sì, sono di Rimini.
Ecco.
E mi manca il mare quando sono alla Paz.
E c'è anche un libro che potete trovare, che praticamente è il tuo diario, il diario restituito ai tuoi amici di quello che stava succedendo lì alla Paz. E di a qualcuno che io sono qui, immagino che è una frase che viene dai bambini che vengono da là.
Di a qualcuno che io sono qui è la frase di un racconto di Edoardo Galeano. Edoardo Galeano ce l'ho nel cuore, è un grande. Questo se lo leggete davanti, l'ho messo tutto il raccontino, è piccolino così e si intitola Noce Buena, che vuol dire vigilia di Natale, e parla di un medico dell'ospedale, di un ospedale pediatrico, che sta per tornare a casa la notte di Natale dopo una intensa giornata di lavoro, e mentre sta controllando che tutto sia spento, che tutto sia a posto, si avvia verso l'uscita e sente dei passi dietro di sé, e dice, si gira e vede che è il volto di un bimbo che lo guarda, e un bimbo malato ormai, diciamo, destinato a morire, e gli dice, di a qualcuno che io sono qui. E questo racconto è, come potrete immaginare, avendomi visto già, mi ha fatto piangere immediatamente quando lo lessi, e mi ha colpito molto la frase. Penso che sia un, come dire, un dar voce, è un bel titolo per questo libro, perché non vuole essere un libro, non è nato per essere un libro, dicevo ieri con una persona, non volevo scrivere un libro, ho scritto delle mail a degli amici, poi le ho raccolte, però questo titolo vuole essere anche un monito, un sollecito, forza, diciamo che esistono queste realtà, trasmettiamo anche questo piccolo frammento di pianeta che è piccolo piccolo ma contiene tanta umanità, quindi non è solamente il bambino, è anche il detenuto abbandonato, è anche il pazzo nel manicomio, è anche, no, la persona sola in casa, diciamolo, trasmettiamoci queste cose tra di noi.
Grazie Barbara. E grazie anche ai due amici di Romena, Giovanna e Maurizio, che ci hanno permesso di conoscerti. Eh già, estrai
il papelito, il papelito blanco. Questo è una, è un, come dire, un impastamento a quattro mani di un detenuto che è uscito dal carcere, che abbiamo ospitato a casa per diverso tempo, all'uscita del carcere, è diventato un mio carissimo amico, i miei amici sono la crème della crème di La Paz, tutta gente che se ho bisogno di pestare qualcuno, me ce vanno, no, a parte gli scherzi, ragazzi, e abbiamo voluto metterlo, come dire, un po' come a mo' di racconto, il momento della sua uscita dal carcere. E grazie anche a Stefano Toricini, che è un volontario che è stato con noi 2 anni e che, diciamo, lo ha messo a pieno. Il tempo si ferma mentre salgo la scalinata scassata del dormitorio. Ogni scalino è lungo anni della mia vita, una vita passata per lo più tra queste mura fradice di umidità, dove non sono mai stato in silenzio. Ho sempre fatto domande. E questo, forse, ha rinchiuso la mia vita nella frustrazione delle risposte e nella violenza del potere che mi ha sbattuto dentro. Ho aperto la borsa buona, quella dove custodisco gelosamente i ricordi della mia vita, il mio libro di poesie, un CD di musica, i miei appunti, una foto. Dentro ci sono anche i vestiti che aspettavo di mettere da mesi, lavati e ben riposti, per salutare con dignità questa fogna che chiamiamo carcere. A vivere, così come a morire, ci si va come Dio comanda. Sarà per questo che in tutti quei film sulle carceri chi sta per uscire si rade per bene, si fa la doccia e si mette i vestiti buoni. Non posso fare a meno di sogghignare e quasi mi sgozzo mentre mi rado, pensando che nei film americani per i criminali c'è sempre una bella stangona con minigonna e tacchi da capogiro che aspetta dall'altra parte, mentre stasera farò una bella entrata, o meglio uscita, nella Plaza San Pedro, completamente vuota e silenziosa, solo. Raggiungo il patio centrale trascinando le mie cose raffazzonate alla buona. C'è un folto gruppo di amici che, sfidando l'oscurità del penale del San Pedro di questa bagnata sera di gennaio, mi aspettano per regalarmi un ultimo abbraccio da recluso. Felicità e paura di non farcela iniziano una strana danza dentro la testa, fino al cuore, che batte così forte che sembra sfondi la cassa toracica, come a cercare anche lui la sua libertà. La libertà, un pezzo di carta, una pacca sulla spalla del tenente alla porta, e un desiderio che riempie il silenzio e il vuoto di quella maledetta piazza. Vivere, vivere. Questa volta spero di farcela.